vogliamo gestire un po' quest'oretta di tempo, un'ora e 10. E lo intenderei farlo in questo modo. All'inizio vi presento un po' qualcosa di questo foglio, cioè com'è che si legge la Bibbia da credenti, alcune indicazioni, va bene? Anche perché comincia. Poi vediamo l'ambiente di questa lettera ai Tessalonicesi, ma non voglio dire un'introduzione alla lettera, nel senso che cosa c'è scritto, che cosa contiene, come si divide, queste cose semmai le vediamo in fondo quando abbiamo fatto la lettura. Però presentare un pochino lo scenario, com'è che Paolo arriva a Tessalonica, quali sono le circostanze che lo portano a scrivere, che città è Tessalonica, che cosa rappresenta nell'antichità, il tempo di Paolo, queste informazioni minime, diciamo, di tipo anche un pochino storico, geografico e anche della circostanza per cui l'apostolo arriva lì. Terza cosa, mi voglio fermare solo sul primo versetto della lettera stasera, che contiene poche parole, perché possiamo in qualche modo esemplificare. Io ho provato a fare una mia piccola ricerca, magari la condivido con voi a modo di esempio che può coinvolgere anche voi, del come si legge la parola di Dio con la parola di Dio, va bene? Alcuni di voi queste cose magari già un po' le conoscono, le hanno anche praticate, eccetera. Però si può far tesoro anche un po' di quello che si conosce già e scoprirlo meglio. Allora, intanto il perché di questo foglietto, che vedete dice semplicemente così i titoli, leggere la Bibbia da credenti, quindi quello che noi facciamo non è un'operazione tipo culturale, ma è un bisogno della nostra fede, del nostro cuore. Alcuni principi e criteri sono di carattere più generale, di carattere potremmo dire teologico. Altre modalità e indicazioni pratiche sono di tipo più concreto, pratico, no? Anche per la lettura personale. Io direi innanzitutto questo, cioè che anzitutto che tutta la Bibbia è parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento. Cosa vuol dire tutto questo? Dio ha dettato, come dicono i fratelli musulmani, come il Corano, no? Le sue parole, poi in qualche modo queste sono arrivate quasi come fossero calate dal cielo nelle mani degli uomini e perciò sono intangibili e da interpretare nella loro stretta letteralità. È questo il senso cristiano dell'ispirazione e dell'essere parola di Dio, della Bibbia? Non è proprio questo. Perché prima del libro e prima delle parole ci sono degli eventi. Cioè questo Dio si è fatto conoscere, questo Dio ha operato. Questo Dio ha liberato degli schiavi, per esempio, che non contavano nulla. Li ha fatti un popolo. Questo Dio ha continuamente parlato a questo popolo per mezzo dei profeti. Questo Dio poi non si è accontentato di azioni e di parole quasi dette a distanza. Questo Dio ha voluto avvicinarsi e perché per dirci la sua parola, che è un atto d'amore, ha voluto toccare la nostra vita, si è fatto carne. Quando voi dovete dire a qualcuno, anzitutto, non so, magari per la persona in difficoltà, l'aiutate, la soccorrete, ma non volete essere troppo invadenti, volete essere invadenti, lo fate un po' con discrezione, a distanza, vero? Se no uno esibisce se stesso, e Dio ha fatto così, ha salvato, ha liberato, ha graziato, ma lo ha fatto mantenendo una distanza che è come dire, poi vuoi venire con me, vuoi essere mio alleato, mio amico, ecco l'alleanza. Ma non contentandosi di questo, il nostro Dio, per dirci che ci voleva bene, ha dovuto farsi corpo. Quando noi dobbiamo dire a qualcuno che gli vogliamo bene, magari dopo avergli fatto del bene, gli vogliamo dire che gli vogliamo bene. Se il bene lo facciamo un po' a distanza, per non apparire troppo, per dire che gli vogliamo bene, dobbiamo dire poche parole e accompagnarle con dei gesti. La carezza, l'abbraccio, no? Vuol dire che la parola, nel massimo di intensità, anche per noi, tende alla carne, al corpo. Quindi questa parola è diventata, come dire, prima confessione viva di chi ha vissuto le opere di Dio, di un popolo che ha detto: noi non possiamo smettere di raccontare ai nostri figli, non possiamo smettere di cantarle, di lodare queste cose. Ci siamo? Queste parole sono diventate scrittura, ma lo sono diventate dentro un'esperienza di fede, prima condivisa, poi in modo più maturo da qualcuno messa in ordine, decodificata, raccontata, eccetera, eccetera, fino a diventare scrittura. Allora la scrittura è Dio che ci parla, ma ci parla per mezzo di uomini che hanno, come cerchiamo di fare noi, riconosciuto l'esperienza di fede come esperienza di Dio. A noi ci tocca un po' l'operazione inversa, perché? Perché chi ha scritto la Bibbia è andato dalla vita, dalla storia, dagli accadimenti, alle parole e alla scrittura. Noi partiamo dalla scrittura e dalle parole per capire la vita, gli avvenimenti, ma mentre capiamo quello che è accaduto ai padri, il Signore ci può far grazia, ci fa grazia di poter capire quello che è accaduto a noi. Allora noi ci riconosciamo insieme frutto di questa parola, perché diciamo, ma quello che si è operato è vero per me, ma è vero anche per te, per te. Allora siamo una chiesa, capite? Cioè siamo una comunità di discepoli che dice, certo, ci riconosciamo tutti perché quello che è scritto lì è anche quello che ci è dato a noi di vivere. E molte cose che non viviamo ancora le potremo pian piano scoprire se siamo fedeli a quello che è scritto lì. Non so se è chiaro fino qui. Allora, come si legge la Bibbia? La Bibbia la si legge perché facciamo l'esperienza di essere poveri, peccatori, amati, e questo Dio ci vuol bene e ci parla. Lo facciamo per entrare in relazione con Lui mediante il Figlio, che si è fatto, è il Verbo, fatto carne, fatto scrittura, parola. Quindi in questo modo noi a questo scopo leggiamo il testo. Come lo leggiamo? La Chiesa dall'antichità ci consegna due modalità di lettura, sono un po' schemate. Una possiamo chiamarla quantitativa e un'altra qualitativa. Quantitativa vuol dire, io non so quanti di voi hanno mai fatto l'esperienza di leggere la Bibbia tutta intera. C'è qualcuno che ha mai provato? Magari una volta è capitato, una volta, però poi avete ricominciato la seconda volta anche. Allora, guardate che questo principio la Chiesa ce lo consegna nella liturgia. Pensate per esempio che la liturgia feriale in 2 anni ci fa leggere tutto l'Antico e il Nuovo Testamento, in 1 anno tutti i Vangeli. Ovviamente la Chiesa poi, per non allungare troppo le letture feriali, festive, certo, ce ne fa leggere dei pezzi, salta, però in qualche modo toccando tutti i libri della Bibbia con un certo ordine ci dice che c'è un criterio che è anche quantitativo, la Bibbia va letta tutta. Questa lettura quantitativa non deve essere fatta con la preoccupazione di capire tutto, di analizzare, di cercare i particolari, deve essere fatta gratuitamente, come dire, mi metto lì e dedico un po' di tempo al Signore. Quelle parole che io immagazzino e molte me le dimentico, poi avendo fatto qualcosa di gratuito nell'offerta del tempo al Signore, il Signore poi me le fa tornare in mente. Me le fa tornare in mente in certi passaggi della vita, quando magari ne ho più bisogno, come parole provvidenziali che illuminano. Insieme alla lettura quantitativa, poi la Chiesa ci consegna una lettura qualitativa. Qualitativo vuol dire che allora i brani si leggono più piccolini, che si va a cercare un pochino di più il significato delle singole parole, delle singole espressioni. Per esempio, questo accade col Vangelo domenicale. Pensate che la Chiesa, la domenica, insieme al Vangelo, intanto ce lo fa leggere un Vangelo in 1 anno e ce lo fa leggere diviso in tutte le domeniche, quindi in piccoli brani. E poi per dirci, guarda, di capirlo meglio, ci mette una prima lettura e un salmo che sono collegati col Vangelo. In qualche modo ci dice, vedi, il Vangelo non lo puoi capire dall'esterno, con delle categorie che sono tue, con dei concetti che sono tuoi, con un sistema filosofico, culturale che tu applichi. lo devi capire con la parola di Dio. Allora, la sapienza degli antichi ha sempre accostato parola a parola. C'è un salmo che dice: una parola ha detto Dio, due ne ha udite. E questo accostare insieme le parole della scrittura fa sì che queste, un po' come le pietre focaie, da sole non producono niente, ma accostate insieme, tenute nel nostro cuore, producono scintille di luce e di pace e di conversione per la nostra vita. Tra l'altro, il Vangelo di Luca ci ricorda che Maria custodiva tutte le parole di Dio confrontandole nel suo cuore. Usa proprio questo verbo. Guardate, questa operazione la facciamo anche noi quando cerchiamo di capire cosa, per esempio, qualcuno ci ha voluto dire di cose importanti. L'altra volta mi ha detto questo, ora mi ha detto quest'altro, cosa vuole dire? Metto insieme questo con quest'altro. Metto insieme le parole con dei gesti, anche degli atteggiamenti, no? Dei fatti accaduti. Cioè cerco in qualche modo di accostare. E questo diremo poi come si può fare, anche con quali strumenti. Allora, una lettura che è qualitativa e che è quantitativa. Nella lettura, anzitutto il testo, uno si deve un pochino mettere in una condizione di un po' di silenzio. Qui ovviamente non facciamo molto silenzio, se no magari se ne va il tempo, però nella vostra lettura personale, il calendarietto che avrete magari vi indica giorno per giorno nella settimana che viene, fino a martedì prossimo, su che cosa soffermarvi, un pochino di silenzio all'inizio e un raccoglimento anche in un luogo adatto, in una posizione comoda, no? Senza l'assillo di una cosa che avete da fare subito dopo, magari non necessariamente un ritaglio di tempo con l'ansia di doverci fare incastrare anche quella cosa in più, capite? Però uno si mette come un spirito di gratuità: Signore, cosa mi dici? Io sono qui, parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Lettura del testo, lettura con calma. Uno del testo si chiede: ma questa parola sono sicuro di aver capito che cosa vuol dire? Perché io, per esempio, l'ho per scontato. Dopo faremo un esempio sul primo versetto di Tessalonicesi su questo. Ma questa parola e il senso di questa frase, forse per me può essere ovvio, perché nel mio linguaggio, nel mio modo di intendere, nella mia precomprensione, questo significa questo. Ma ci può essere un significato più profondo che io non, che magari sento che è nascosto nel testo. È possibile in qualche modo accedere a questo significato più profondo? Allora ricomincia la preghiera. Signore, parlami. Ma non è una preghiera con le braccia incrociate, è una preghiera che va a cercare. Dov'è che ci sono parole simili, per esempio, in questo stesso libro che sto leggendo, Lo Spoglio? Dov'è che ci sono parole che simili, che io magari ho già ascoltato altrove nella Bibbia? Allora vedete, lì vi aiuta la lettura quantitativa, perché man mano che voi quella quantità leggete, rileggete in 2 anni, in 3 anni, in 5 anni, quello che volete voi, ma man mano che immagazzinate questo, avrete sempre più un tesoro di parole che possono in qualche modo essere come utilizzate come una dispensa alla quale attingere nel momento in cui cercate di capirne una di queste parole. Tutto questo non è un'operazione intellettualistica, guardate, tutt'altro. È un'operazione di poveri che cercano luce, è un'operazione di peccatori che cercano una parola che li salva. Ricordate, di una sola parola, Signore. Certo, quando siamo ben sazi, tranquilli, sicuri, non ci manca nulla, facciamo a meno della parola di Dio. Ma quando siamo in certe situazioni della vita, una parola sentiamo che ci potrebbe salvare, una parola ci potrebbe così confortare, magari da evitare una depressione forte, o un lasciarsi andare, no? Davanti a una difficoltà. Quindi è questo, diciamo, che anche il motivo per cui questa parola, e quando siamo tentati, per esempio, nel Padre nostro diciamo: non ci indurre in tentazione, cioè che non siamo introdotti dentro, che non dialoghiamo col tentatore. Ma come facciamo a non dialogare col tentatore se non dialoghiamo con la parola di Dio? Quando Gesù nel deserto dice "sta scritto", gli dice il tentatore, Gesù "no, sta scritto piuttosto". Gesù non risponde al tentatore, risponde solo alla parola di Dio. Allora, avere, diciamo, questa frequentazione significa poi crescere anche spiritualmente. D'accordo? Io penso che come introduzione questa possa bastare alla lettura della scrittura. Alcune indicazioni pratiche che sono lì non fanno altro un po' che declinare quello che dico io in termini un pochino più così schematici. Raccogliti, invoca lo Spirito, leggi, rileggi, cerca di comprendere il senso di ogni parola, prima secondo il senso comune, poi chiediti se abbia un significato più profondo. Allora confronta tra loro dei testi. Da questo confronto viene una luce più grande. Ma guardate, il metodo, diceva un grande teologo a cui io sono molto affezionato, il metodo non è uno schema di operazioni che si insegna a uno stupido perché faccia esattamente uguale. Pensate, per esempio, se io devo guidare la macchina e non so fare, è certo che ho bisogno di teoria, ho bisogno di metodo, per cui devo studio alcune cose di com'è la macchina, poi provo a guidare, ma quando sono alla guida io non è che tengo il metodo davanti mentre guido, capite? Se no farebbe il contrario del suo effetto. Deve entrare dentro di me un'attitudine in qualche modo che diventa come connaturale al mio modo di essere. Il metodo poi non è una serie di operazioni semplicemente che sono una formula magica. Il metodo in greco significa una strada, vuol dire strada, cammino. La strada però non ti dice ciò che sicuramente già troverai, capite? Perché il metodo in questo caso non è il foglio di istruzioni della lavatrice oppure montare uno scaffale dell'IKEA, perché quello c'è il disegnino, ci sono le figure delle viti e degli incastri, e io più o meno, insomma, con un'intelligenza normale lo posso fare. Ma in questo caso metodo è una strada che sono invitato a iniziare sapendo che poi lungo questa strada qualcun altro mi viene incontro. C'è una gratuità di Dio nella mia vita, capite? Allora, mentre io la percorro questa strada, il Signore accetta di venirmi incontro lungo. Allora, la comprensione della parola di Dio è un evento extra metodico. Il metodo mi dispone. Il metodo cerca di eliminare gli ostacoli alla comprensione. Per esempio, gli ostacoli di tipo culturale. Io leggo la prima Tessalonicesi, uno scritto di 2000 anni fa. Ci sono espressioni che corrispondono non alla mia forma mentale, che sono distanti da me nel tempo. Capite? Allora, il metodo vuol dire cerca di capire non quello immediatamente che tu oggi puoi capire dal tuo riferimento culturale, ma quello che può essere stato quello di Paolo o quello, diciamo, dei cristiani o degli uomini del suo tempo. Per far questo uno legge qualcosa, si informa, capite? Per esempio, io ora dico qualcosa su Tessalonica, fra qualche minuto. E questo è in qualche modo un piccolo strumento per dire entriamo in un mondo che è un po' diverso dal nostro. Ma quando anche abbiamo fatto questo, e ci sono fiori di studiosi che fanno questo, non è che con questo sono cristiani, sono studiosi, perché possono anche non incontrare il Signore in tutte queste cose. E magari la persona più semplice di noi, che non ha studiato, magari c'è una parola che incontra la sua vita e la cambia, capite? Però la Chiesa dice, sì, il tuo sforzo comunque fallo. La Dei Verbum, che è il documento del Concilio che riguarda proprio la parola di Dio, dice, sì, intanto fai la tua fatica di leggere, no? Fallo questo. Metti un pochino della tua intelligenza nel capire. Sapete che il Signore vuole essere amato non solo con tutto il cuore, che poi per noi è sentimento, o con tutte le forze, con le nostre azioni, le nostre carità, eccetera, le nostre attività. Il Signore vuole essere capito anche con tutta la mente, un po' di cervello che usiamo per tantissime cose, è possibile che non lo usiamo per nostro Signore e per la gioia di comprendere quello che Lui ci vuol dire? Ma non perché questa sia un'astrazione intellettualistica, perché la mente possa capire le ragioni del suo cuore che già crede. Ci siete qui? Quindi in questo la preghiera, ecco, l'attesa, quando uno magari davanti al testo, io qui ho scritto questo, vedi, rimani in attesa di una luce, di una parola rivolta a te, dell'iniziativa libera del Signore che ti interpella e ti invita a una relazione rinnovata con Lui. Poi aggiunge, non scoraggiarti se Dio si fa a te. Questa è la prima regola, bene? Non chiudete subito, perché il Signore un po' si fa anche attendere, perché ha un modo discreto, non invadente, non entra a gamba tesa nella nostra vita, capite? E la parola scritta è il suo manifestarsi, ma è anche un po' il suo nascondersi. La scrittura è un po' anche uno schermo, non è un primo impatto così, no? Come l'immagine televisiva che ha un potere di catturare la nostra attenzione e magari di farci dire di sì anche a quello a cui non vorremmo dire sì, come le pubblicità occulte o i metodi, diciamo, per estorcere l'assenso. Il Signore non fa questo, nasconde perché noi siamo, come dire, in ricerca, perché poniamo delle domande, perché abbiamo la pazienza in queste interrogazioni di attendere anche i suoi tempi e la sua iniziativa. E poi, ecco, la fase finale, se volete, di quel piccolo momento di preghiera è: lascia che sgorghino dal tuo cuore quelle espressioni di pentimento che la parola ha suggerito, di ringraziamento, di proposito, di vita nuova. Quando, guardate, quando è che la vostra lettura personale, anche quella comunitaria, si può dire che è arrivata al punto giusto e non occorre starci più tempo sulla Bibbia? Quando uno comincia a pregare, quando comincia a pregare dal cuore, dice: guarda Signore, sono un peccatore, vedi, questa parola mi fa vedere tante cose. E quando oppure uno dice: guarda, ma ti ringrazio perché mi fai capire queste cose, perché mi dai il desiderio di cambiare vita. Quando arriva questo, capite che uno può chiudere e basta, non deve scavare chissà quanto ancora. Poi il giorno dopo ricomincerà a cercare. Ci siamo fin qui. La parola, la scrittura è la parola che ci viene rivolta dalle nostre orecchie e entra nel cuore. Ma quando sgorga la preghiera, è quello che dice Isaia: la mia parola è come la pioggia, non torna a me senza effetto, non torna senza aver irrigato la terra. La pioggia viene dal cielo come la parola di Dio, ma deve anche tornare al cielo come risposta nostra nella preghiera al Signore che ci ha parlato. Allora uno a conclusione può dire: Padre nostro che sei nei cieli, che riassume ogni possibile preghiera e ogni domanda sapiente rivolta a Dio, e poi appunto si congeda da questo momento. Io sono convinto che se ciascuno di noi ci prova, martedì prossimo abbiamo una ricchezza già qui, no? Se non altro una ricchezza di domande. Perché questa espressione, questa frase, questa cosa ho capita? Allora mi piacerebbe la prossima volta cominciare così, cioè anche dalle domande e dagli interrogativi che la lettura ha suscitato nel vostro cuore. Ci siamo? Considerate che quello che io dico, diciamo, per me è qualcosa di imparato da altri che mi hanno seguito. Io immagino, per esempio, ora il ministero di Don Giuseppe a Catania, è stato il prete che mi ha sempre seguito, queste cose me le ha insegnate, non dico dall'infanzia, ma poco più là, come dice Paolo a Timoteo, dall'infanzia conosci le scritture e sei stato con me e le hai potute apprendere. Quindi questa lettura non si impara su libri o su cose, si impara da chi la fa, e chi la fa come presenza viva dentro una chiesa, dentro una comunità di fede. Ma d'altra parte abbiamo il tesoro anche di chi queste cose le ha scritte. Non so, il cardinal Martini, che che tutti conosciamo, quanto si è adoperato perché queste cose fossero praticate nella sua Chiesa, anche a livello nazionale e internazionale, grazie alla sua figura, e poi anche scritte perché altri ancora potessero accedervi. Io, nella mia esperienza più vicina a me, penso a Don Giuseppe Dossetti, un padre del nostro paese, della nostra Repubblica e anche del Vaticano II, dalla cui esperienza abbiamo potuto beneficiare. In fondo sono collegato idealmente a quella radice. È giusto dirle queste cose perché non siamo imparati noi. Allora, chi ha ricevuto e fatto più strada e ha, a motivo degli anni, dell'esperienza e anche del suo compito ministeriale nella Chiesa, appunto, di poterle insegnare queste cose, può essere ed è, dovrebbe essere un aiuto in più agli altri, quindi non siamo soli in questo. In fondo la Chiesa ha voluto, questa mia Chiesa ha voluto che io insegnassi, poi l'ha voluto, non l'ha voluto, mi ha caricato di altre cose, ma insomma ha voluto che io avessi un dottorato, che vuol dire insomma un credito anche, no? Perché queste cose fossero, diciamo, provenissero da una base di un cammino di formazione che mi è stato chiesto, che io ho fatto anche con gioia, anche con un po' di fatica, ma anche con gioia, d'accordo? Una modalità, per esempio, potrebbe essere quella dei piccoli gruppi. Se per esempio alcuni di voi, magari amici tra loro, sono già in contatto, eccetera, qualcuno è un po' più avanti del cammino, qualche altro è un po' all'inizio, magari se in settimana ci si trova a casa tua, non so, una sera, un pomeriggio, un momento, non so, e li prendiamo insieme, preghiamo con un salmo, e allora, capite, anche quello diventa un aiuto, un conforto che ci leva davvero solitudini, no? Per praticare queste cose. In ogni caso il martedì è il luogo dove queste cose le possiamo un pochino sperimentare insieme, magari in un gruppo un po' più grande, insomma, anche con la, penso, dovuta familiarità tra di noi. Beh, non ci sono qui professori o cose, no? Ci cerchiamo di aiutarci tutti. Bene, io avrei concluso questa parte. Che dite? Ci sono delle domande su questo? O le lasciamo tutte in fondo? Poi, guardate, quando ora, tra poco, commentiamo il primo versetto, lì possiamo vedere poi nel pratico, allora uno può capire anche che cosa gli può servire per portarla avanti questa lettura. Abbiamo scelto questa lettera, prima Tessalonicesi, è il primo scritto del Nuovo Testamento, il primo. Siamo intorno al 50, durante il secondo viaggio di Paolo. Perché scegliere questo testo? Ma intanto è un testo breve per cominciare, magari non ci spaventa. È un testo che è il primo scritto cristiano, il primo scritto del cristianesimo. Noi immaginiamo che prima vengono i Vangeli, no? Perché li troviamo per primi nel Nuovo Testamento che raccontano Gesù, poi dopo viene la Chiesa, Paolo, le missioni, eccetera, no? Ma in realtà gli scritti funzionano un po' diversamente, perché i Vangeli sono un frutto più maturo, che ha richiesto molti più anni per venire alla luce, invece le lettere sono un frutto, diciamo, più immediato di una predicazione. Paolo le scrive perché, ce l'accorgiamo qui leggendo la lettera, siccome lui a Tessalonica c'è potuto stare poco e ha dovuto, è dovuto scappare perché lo prendevano a sassate gli ebrei, e andando ad Atene, dopo a Corinto, lungo quel viaggio, ha sentito il bisogno di scrivere a questi qui per dire: mamma mia, io sono preoccupato perché ho lasciato un'opera così, neanche a metà, proprio all'inizio, e io temo che poi voi vi scoraggiate e molliate tutto. E poi non è così, e allora lui gioisce nello scrivere questa lettera. È una lettera che ci dice una comunità così povera, senza ministeri, senza carismi eccezionali come Corinto, no? A Corinto c'era chi parlava le lingue, chi manifestava segni dello spirito, insomma, sembrano cose. Questa roba, c'è la gioia del Vangelo, di questi poveretti che dicono: Paolo, quando torni, quando ci mandi Timoteo, quando è che possiamo avere un conforto, ma abbiamo già la gioia di una parola che ci fa resistere alle persecuzioni, che ci dà un coraggio interiore, una forza interiore per non scoraggiarci. Questo è già un frutto grande. Tessalonica, non so se sapete dov'è, più o meno, un po' di geografia, no? Forse non è una città, oggi non si chiama più così, si chiama Salonicco, eh? Siamo in Grecia, ma siamo non nella Grecia che scende, diciamo, dentro il Mediterraneo, tra l'Egeo e lo Ionio, l'Adriatico, siamo ancora nell'Egeo. C'è una penisola che ha tre punte, la penisola calcidica. In una di queste tre punte, la prima, diciamo, da destra, da sinistra, scusate, guardando la cartina, quindi a occidente, c'è un golfo, una grande insenatura, dove si è affatta questa città di Tessalonica. Era una città, diciamo, che prima di Alessandro Magno non aveva una grande importanza, anche se era già un porto significativo. Quando arriva Alessandro Magno, ricordate Alessandro cosa fa? Grandissimo impero, siamo intorno al 330 avanti Cristo. Alessandro arriva dall'Adriatico fino all'India. Poi dura poco questa avventura. Ma Tessalonica, in questo grande progetto di Alessandro, che tra l'altro il nome è dedicato al nome della sua sorellastra, Tessaloniki, che vuol dire vittoria del mare, ricorda un grande evento di conquista, il nome di questa città, appunto, questa città diventa un grande porto e soprattutto il punto, diciamo, strategico di una grande strada di collegamento che arriva fino all'Iran. Immaginate una strada che unisce l'Adriatico fino all'Oriente, allora forse quello più lontano che ci poteva essere. I romani cosa fanno? Intorno al secondo secolo avanti Cristo, la crescita di Roma avviene secondo una strategia, la crescita di Roma che è un po' come quella dei cinesi in Africa oggi, perché poi alla fine le grandi novità non ce ne sono nella storia. Cioè, questa gente arriva con intenzioni commerciali, e poi dice: ma noi ci interessa il commercio con questo paese, stringiamo patti di amicizia, eccetera, eccetera. Però qui le strade sono poco buone per il commercio, facciamo due strade, noi vi diamo manodopera, appaltiamo, eccetera. E fanno soldi con le strade, si presentano come costruttori di strade, di infrastrutture, eccetera. E poi vogliamo il commercio libero, non ci sono frontiere, troppi dazi, troppe cose, vabbè, i dazi ci sono, però le strade devono essere sicure. Poi capita che queste strade sicure non sono, magari un po' di brianti assalgono dei mercanti, se questi mercanti sono romani, cosa succede? Che quelle strade invece di fare i mercanti le fanno le truppe. Allora le truppe arrivano e cominciano a bastonare e cominciano a conquistare. Quelle infrastrutture che servivano a scopo commerciale piano piano diventano strumento di conquista. Allora i romani arrivano, pongono territori e poi hanno quella politica, ricordate, divide et impera, cioè se questi paesi cominciano a stringere relazioni tra loro possono diventare pericolosi, ma se noi impediamo questo, abbiamo buone relazioni con i singoli, noi centrali, ma tra loro hanno rapporti che a volte anzi sono un po' di conflitto, di chiusura, per noi questo è tutto di vantaggio, è tutto di guadagnato. Cosa vogliono Trump e Putin rispetto alla nostra Europa? Esattamente questo. Divide e timpera. Allora gli dà noia un'Europa forte. E i nostri governanti capiscono poco di questo, poverini. Mi dispiace di questo, bisogna studiare un po' di più e capire meglio la storia per governare un paese. Insomma, questo mi sento di dirlo dal cuore, poi capiranno altre cose. Però c'è uno scenario ora che è molto delicato anche per noi. E così è accaduto. Per cui Tessalonica diventa capitale della Macedonia, città libera, che incrocia al tempo dei Romani questa strada, viene chiamata via Egnazia. La via Egnazia parte, va dall'Oriente, praticamente attraversa l'Asia Minore, e arriva dal Bosforo, appunto, entra, diciamo, nell'Europa, Filippi, Tessalonica, e poi prosegue, arriva fino a Durazzo. Da Durazzo il servizio di traversata fino a Brindisi, e poi comincia la via Appia fino a Roma. Il grande sistema viario, no, che collega Roma con tutto l'impero. Quindi pensate all'importanza che ha questa strada. Allora uno si chiede: perché Paolo nel suo viaggio missionario arriva proprio a Tessalonica? Tanto perché c'è la strada. Se noi ricostruiamo nei viaggi degli apostoli i viaggi di Paolo, ci accorgiamo che gli itinerari corrispondono alla grande viabilità, alla viabilità principale che i romani avevano in qualche modo, come dire, meritoriamente attivato. Allora questa città, immaginiamo una città cosmopolita, metropolitana, di grandi traffici di merci, traffici di persone, prostituzioni e quant'altro, possiamo immaginare tutto questo, anche perché è una città che ha una sorta di libertà da controllo di singoli paesi, proprio perché sia una città che può in qualche modo costituire, rappresentare un luogo, avere un ruolo strategico. Quindi diciamo che Paolo si trova un ambiente abbastanza complesso. Dentro questa città ci sono gruppi di tipo multietnico, diciamo così. Ci sono gente che viene dalla Turchia, Asia Minore, gente che viene, diciamo, dall'Europa, da Roma. È abbastanza internazionale il mondo romano, ma soprattutto una città come Tessalonica. Va bene?
Si parla dell'anno 70 più o meno.
Si parla dell'anno 50 quando arriva Paolo lì. 48, 50, quindi una ventina d'anni dopo la Pasqua di Gesù. Ecco, questa è un po' la cronologia di fondo. Poi sappiamo che prima Tessalonicesi deve essere stata scritta proprio nel 50, e lo capiamo da un particolare che ci raccontano gli Atti degli Apostoli. Vado al capitolo 17 degli Atti. Percorrendo la strada che passa per Anfipoli e Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei giudei. A loro, all'autore degli Atti, di questa città cosmopolita e multietnica interessa che c'erano gli ebrei. E gli ebrei c'erano, sì. Perché c'erano gli ebrei? Insomma, la diaspora ebraica è arrivata dappertutto, ma insomma era una città dove, commerciale, banche, giro di soldi, dove ci sono queste cose, le comunità ebraiche, diciamo che ci vanno un pochino più volentieri, non da uno. A Lucca ci hanno attecchito poco perché i lucchesi facevano un po' lo stesso mestiere. Quindi... No, è vero, non, a Livorno. Come? A Livorno un po' di più, certo. Vabbè, insomma, a Paolo interessa che c'è questa sinagoga perché lui si fa un punto di principio, di dire: io questo messaggio lo devo dire agli ebrei. Io devo andare nella sinagoga, devo parlare di Gesù a questo mio popolo. Ma mentre l'ha fatto nel viaggio precedente, ha sempre preso delle sassate, non lo vogliono ascoltare. E qui a Tessalonica accade una cosa simile. Come era sua consuetudine, Paolo vi andò nella sinagoga e per tre sabati, lui aspettava il sabato per parlare con questi qui, perché nella grande città dove vai? Non c'era mica lui un luogo dove poteva mica mettersi in piazza con un salto in banco, no? Per tre sabati discusse con loro sulla base delle scritture, spiegandole e sostenendo che il Cristo doveva soffrire e risorgere dai morti. E diceva: il Cristo è quel Gesù che io vi annuncio. Alcuni di loro furono convinti e aderirono a Paolo e a Sila, come anche un grande numero di greci credenti in Dio, e non poche donne della nobiltà. Allora, guardate qui la cosa strana. Alcuni credono, subito convinti dalle parole di Paolo, ma c'erano soprattutto dei greci credenti in Dio, quindi sono quegli ebrei di cultura più aperta del mondo greco che sono più immediatamente vicini alle parole di Paolo. E poi alcune donne. Che donne sono? Della nobiltà. Dicevano, perché della nobiltà? Perché le altre donne facevano altro, lavoravano. Gli ebrei, le donne, sapete che non erano neanche obbligate ad andare alla sinagoga, no? Bastava che poi i mariti a casa gli riferissero, no? Quindi diciamo che, essendo nobili e frequentanti d'altra società, queste donne hanno più pubbliche relazioni, evidentemente, sono quelle che più facilmente Paolo può in qualche modo intercettare. Ma i giudei, ecco, ingelositi, presero con sé dalla piazza alcuni malviventi. Quindi non è che vanno come Barabba, insomma, no? Assoldano queste persone e suscitarono un tumulto, cioè le pagano. Loro tutto sommato ci escono anche un po' più puliti, non si sporcano le mani, pagano persone perché in modo mafioso sostanzialmente mettano in difficoltà Paolo. Si presentarono alla casa di Giasone e cercavano Paolo e Sila per condurli davanti all'assemblea popolare. Non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi della città gridando. Quei tali erano quelli che li ospitavano, no? Che ospitavano Paolo in casa loro. Quei tali che mettono il mondo in agitazione sono venuti anche qui e Giasone li ha ospitati. Tutti costoro vanno contro i decreti dell'imperatore, perché affermano che c'è un altro re, Gesù. Così misero innanzi alla popolazione e i capi della città che udivano queste cose. Dopo aver ottenuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li rilasciarono. E subito dopo, durante la notte, i fratelli fecero partire Paolo e Sila verso Berea e poi Atene. Siamo? Rimane lì Timoteo. Ma Paolo, poverino, avrebbe voluto starci un po' di più. Aveva cominciato a lavorare, perché si guadagnava un po' da vivere nell'ospitalità, facendo lavori manuali, cioè tende, lavori in tessitura, perché Tarso era una città famosa per la tessitura, intrecciare ceste, e quindi lui aveva imparato questo mestiere, forse già da ragazzo, e cercava di vivere. E ci sarebbe rimasto volentieri a Tessalonica, perché lì aveva incontrato una vivacità di adesione al Vangelo, ma è costretto a scappare e ci resta Timoteo. Poi Paolo frene, è a Atene, poi va a Corinto, insomma c'è rimasto forse qualche mese a Tessalonica, non di più, certo un po' sì, ma da Corinto lui dice, ma che faranno quelli lì ora, che faranno? E poi Timoteo lo raggiunge e gli porta buone notizie. Allora lui scrive questa lettera, dice, ora che Timoteo è tornato io sono contento, sento di ringraziare il Signore, ho ricevuto il Vangelo, la buona notizia, quindi Paolo ha dato la buona notizia a loro, ma ha ricevuto anche lui la buona notizia del Vangelo, della fede di questi qui. E allora ecco, da Corinto scrive la lettera. Perché sappiamo che è il primo scritto del Nuovo Testamento? Perché dagli Atti degli Apostoli sappiamo che Paolo si trova a Corinto e lì succede anche lì degli episodi, insomma, che riguardano l'ordine pubblico, ed era proconsole della Caia Gallione. Questo Gallione interviene e calma questo tumulto, sedizione, eccetera. E siccome sappiamo che il proconsolato di Gallione va dalla primavera del 50, mi sembra, a quella del 51, siamo da primavera a primavera, allora sappiamo che Paolo deve aver scritto prima Tessalonicesi da Corinto, perché lo dice in prima Tessalonicesi che lui è a Corinto, e l'ha scritta sotto il proconsolato di Gallione. Quindi sappiamo una data abbastanza certa di questa lettera. Certo, le altre vengono in una successione abbastanza rapida, nel 52, nel 54, fino a Romani nel 57 o 60, quindi praticamente in quel decennio degli anni 50 l'epistolario paolino vede tutto la luce, non c'è grande differenza di tempo. Però questa lettera, che è la prima, ha anche un suo fascino proprio per questo. Allora,